ringrazio Andrea per l'invito, ringrazio voi tutti per essere presenti qui stamattina, nonostante si tratti di un sabato mattina e diciamo che sarebbe Shabbat teoricamente, ma anche questo è Shabbat, perché Shabbat non è riposo nel senso di non fare nulla, ma di occuparsi della parola di Dio, no? Primariamente, questa è una cosa che voi già conoscete. Allora, il tema della prima relazione surpinale, chiedo quando devo finire di dare un cenno, magari, ecco, sì. Oh,
Una
no,
buona persona.
esattamente, sì. Un 5 minuti, potrei fare che mi avvio alla conclusione. Non sono molto amico del tempo, e il
Omettiamo
tempo è una mia
questo.
malattia, nel senso che è inutile in ogni caso. Se servisse lo porterei, ma non mi aiuta. Ho provato diverse cure, l'orologio non mi aiuta. Allora, la casa di mio padre è il primo tema. Voi avete avuto un piccolo sussidio, no? Questo foglio che avete tra le mani. Il primo tema ha come titolo La casa di mio padre, il concetto di famiglia nella Bibbia ebraica. Questo titolo così suggestivo, in realtà, no? La casa di mio padre. È di uso piuttosto comune questa espressione nella Bibbia ebraica proprio per indicare la famiglia, e vedremo un po' più da vicino. Scendendo troviamo dei termini scritti in maniera un po' strana. Il primo termine è appunto mishpacha. Mishpacha è la famiglia. Nell'ebraico moderno questo termine viene utilizzato esclusivamente per indicare la famiglia, sia come nucleo familiare primario, sia come famiglia in senso allargato, quindi come parentela. Mentre invece nell'ebraico biblico questo termine ha un uso piuttosto strano, perché vedete accanto vi ho messo un altro termine, shifcha. Shifcha significa serva. Ora, la famiglia, in ebraico, le parole che iniziano con mi, indicano il luogo. Per esempio, davar significa parola, midbar significa deserto. Questo prefisso mi indica il luogo. Allora, la famiglia, se shifcha significa serva, guardate, se voi sottolineate vedete tre lettere uguali nelle due parole, cioè questa S con questa virgoletta sopra, una P e una H con un punto sotto, queste tre lettere costituiscono la radice della parola, perché l'ebraico ha questa caratteristica, tutte le parole hanno una radice di tre lettere. Diceva San Girolamo, appassionato dello studio della lingua ebraica, la Trinità è persino nella grammatica, dove faceva questa osservazione. Quindi tre lettere alla base di ogni parola. Quindi se shifcha significa serva, mishpacha significa luogo del servizio. La famiglia è intesa primariamente come il luogo nel quale confluisce l'attività di diverse persone, che non sono tutte legate tra di loro per vincolo di sangue in senso stretto. Perché? Perché anche i servi rientrano all'interno della Mishpachah. C'è un senso più ampio. In ragione di questo, Abramo potrà prendere in sposa Agar. Si potrà unire con lei, che è un vincolo sponsale, perché il matrimonio nell'antichità, nella Bibbia, viene celebrato attraverso l'unione tra l'uomo e la donna, l'unione carnale, è quello l'unico atto sponsale come celebrazione. Non abbiamo testimonianze di riti altri per l'unione dello sposo e della sposa, se non quello che stessero insieme. Ricordate la vicenda di Giacobbe, che si trova sposato con Lia perché ci aveva trascorso la notte. Quindi questo era già un atto di unione. Proprio perché non è tanto legato all'idea di parentalità, come leggete qui, quanto piuttosto all'appartenenza ad un clan, la Bibbia greca dei 70 traduce questa parola con la parola demos. Demos, voi sapete che significa popolo in senso più ampio, no? Democrazia deriva da questo termine greco. Quindi già la 70, quando traduce in greco, dà un'interpretazione specifica di questo termine. Il greco, per intendere il nucleo familiare, anche lì la lingua greca utilizzerà altre terminologie, oikos ed oikia, che significano sia casa sia il suo contenuto, cioè la famiglia, come avete visto poc'anzi quando si è parlato del battesimo dei bambini, no? Battezzavano le case. Quel termine viene, il termine casa viene inteso non come la struttura, ovviamente, perché non battezzavano le strutture, quanto con il contenuto, cioè la famiglia che viveva in una determinata casa. E qui vi ho messo un esempio nel quale viene utilizzato il termine appunto mishpacha. Genesi 10:5, vedete, ve l'ho sottolineato e messo in corsivo, famiglie. Da costoro si suddivisero le popolazioni delle isole e delle genti. Questi furono i figli di Jafet, siamo noi i figli di Jafet, nei loro territori, ciascuno secondo la sua lingua, secondo le loro famiglie, nelle loro diverse nazioni. Quindi qua non si parla di famiglia come vincolo di sangue, ma come appartenenza etnica ad un determinato gruppo. Ripeto, l'ebraico moderno ha utilizzato questo termine invece per indicare anche la famiglia come nucleo di padre, madre, figli, facendo un'operazione che non è solo linguistica, perché l'ebraico moderno, voi sapete che è una lingua artificiale, è stata ricostruita sul finire dell'Ottocento e agli inizi del Novecento ad opera di un famoso rabbino lituano, Ben Yuda, il quale si è messo a lavorare per riprodurre una lingua ebraica moderna. Questa scelta identifica la famiglia con il clan e fa della famiglia un'espressione etnica, cioè la famiglia è esclusivamente espressione di un determinato popolo e non si è famiglia se non si è espressione di quel popolo. Quindi se non c'è appartenenza etnica non vi è status di famiglia. È chiaro che l'ebraismo contemporaneo ha calcato profondamente alcuni aspetti, no? Trasformandosi in alcune forme come il sionismo, che non coincide tukur con l'ebraismo, no? Sapete che il sionismo e l'ebraismo sono due cose diverse, ringraziando Dio. Allora, invece nella scrittura ricorre per indicare la famiglia come gruppo di appartenenza, come parentela, proprio questo termine, betavi. Betavi significa la casa di mio padre. Quando si fa riferimento alla famiglia, alla propria famiglia, intesa come gruppo di appartenenza, come nucleo primario legato da vincoli di sangue, si parla della casa di mio padre. Allora, bisogna dire anche un'altra cosa, che la terminologia, come leggete qui, è incostante. Vi ho riportato alcuni esempi, tutti presi però dal Libro dei Numeri, significa che si tratta di alcuni esempi circoscritti ad un unico libro della Bibbia, nei quali questo concetto di casa di mio padre viene usato anche nell'accezione di clan e di tribù. Però si tratta di alcuni esempi circoscritti. Il fatto che si tratti di esempi circoscritti ad un unico testo della Bibbia ci fa capire che ci troviamo davanti ad un uso particolare, ma l'uso generico comune del termine indica la famiglia primaria, cioè come nucleo di appartenenza. La paternità, perché la paternità è importante? Perché alla paternità è legata l'idea di autorità. Però attenzione, non si tratta di un'autorità come in un senso astratto. Quindi la paternità, anche lo stesso termine paternità, se voi mi chiedeste ma come si dice paternità in ebraico, io non ve lo saprei dire. Come non vi saprei dire come si dice maternità in ebraico, come non saprei dirvi come si dice bontà in ebraico, come non saprei dirvi come si dice regalità in ebraico. Tutti questi termini che vedete in italiano presentano una comune desinenza, questa desinenza in ta accentata, che è tipica dei nomi astratti, perché anche città è un nome astratto. Che cos'è la città? Quando noi parliamo della città non intendiamo soltanto il luogo, non intendiamo il posto, ma intendiamo la cittadinanza e coloro che vi abitano in una determinata città. Quindi è un'idea astratta, non è un'idea concreta. Infatti nell'ebraico biblico ir indica primariamente il confine di un territorio, cioè proprio il perimetro, e significa città. Quando gli ebrei parlano di città dicono io mi trovo nel perimetro, allora è concreto. Perché questa cosa è importante? Perché dobbiamo entrare in un'ottica di idee leggermente diversa. L'ebraismo biblico non conosce l'astrazione. Gli ebrei non conoscono le categorie astratte nemmeno linguisticamente. Le impareranno da Babilonia, da Accad, di cui parlava appunto Don Andrea all'inizio, e da Babilonia inizieranno ad introdurre qualche parolina, ma poche però, perché loro non le capiscono. Che cosa significa che Dio è buono? Non significa niente. Per l'ebreo del mondo biblico bisogna dire che Dio è buono come il pane, che Dio è veloce come gli uccelli, e per questo nei salmi trovate tutte quelle metafore, che a volte come un galoppo di cavalli, come il fulmine, Dio è potente come il fulmine, tutte metafore che non sono semplicemente poetiche, ma sono necessarie per poter mediare un contenuto che il mondo ebraico, soprattutto della parte più antica, non conosce. Persino la parola amore in ebraico ha un'accezione concreta, perché il termine ahava, amore, significa ciò che sono capace di dare. Viene proprio dalla radice ahav, che significa, che viene a sua volta da questo verbo dare, hava, che significa ciò che io sono capace di dare all'altro. Quindi lui l'amava significa che dava qualcosa all'altro in maniera molto concreta. Pensate che tutta la questione sui sentimenti, le emozioni, la Bibbia ebraica è molto reticente rispetto a questi atteggiamenti, soprattutto nei confronti di Dio. Dice un rabbino famoso dell'ebraismo, Rabbi Herschel, un rabbino dell'Ottocento, dice: Signore, un giorno c'è il sole ed io sono felice. Il giorno dopo piove e mi rattristo, fa che io non ti ami così. Quando parla della mutevolezza delle emozioni umane, Rabbi Herschel dice: allora gli chiedono, ma cosa significa amare Dio? Esserci, primariamente esserci. Cioè che quando Dio ha bisogno di me, io ci sono, a volte anche malvolentieri, ma sto là. Giona non ci vuole proprio andare dietro alla chiamata di Dio, però alla fine c'è, malvolentieri, ma c'è. E quindi l'essere, in questo senso, lo stato d'animo viene vista come una questione secondaria nell'ebraismo dell'Antico Testamento. Quindi autorità non è un termine astratto, così come paternità. Perché il padre ha autorità sui figli? Perché il padre ti genera, ti dà la vita. Ti dà la vita significa che il padre ripete un'opera insieme alla madre, ovviamente. Lo vedremo bene nel libro dei Proverbi, nel secondo momento. Il padre ripercorre nel suo dare la vita un'opera che ha già fatto Dio all'inizio della creazione, perché il generare è quanto vi sia di più prossimo all'azione creatrice di Dio. Siamo in una cultura che non conosce che cosa siano i gameti, come avvenga la nascita, eccetera. È tutto avvolto da un mistero. Cioè, gli ebrei sanno che ovviamente dall'unione dell'uomo e della donna nasce un figlio, ma il fatto che non sempre, quando l'uomo e la donna si uniscono, nasca un figlio, resta un punto interrogativo ed un mistero. Ed è lì che si inserisce l'opera di Dio. È Dio che ti manda i figli, perché è vero che l'uomo e la donna si devono unire, ma non ogni volta che si uniscono nascono i figli. In una cultura che non conosce, ovviamente, lo ripeto, no, non ha tutte le conoscenze scientifiche che noi abbiamo acquisito in tutto da un secolo e poco più, non è che andiamo molto indietro nel tempo da questo punto di vista. È un aspetto bello, un aspetto interessante, per il quale la parola padre viene usata anche in senso traslato nella Bibbia ebraica e viene utilizzata anche come titolo di riverenza. Questo sarà un uso più tardivo, ma comunque presente, perché abbiamo per esempio Naaman, che viene chiamato padre dai suoi servi nel libro dei Re. E i discepoli di Elia si rivolgono ad Elia chiamandolo padre. Quindi la tradizione di rivolgersi ad un maestro chiamandolo padre è una tradizione antichissima. Non dimenticate che Gesù entrerà in polemica con questo uso di chiamare padre, no? Dice: non chiamate nessuno né padre né maestro, perché Gesù appunto entra in polemica con un determinato titolo. le due chiese tradizionali, la chiesa cattolica e la chiesa ortodossa, hanno adottato nella loro tradizione, no, il titolo di padre per rivolgersi in particolare a coloro che hanno fatto una professione religiosa, quindi ai religiosi, sia i monaci per gli orientali, sia i religiosi per gli occidentali, ma questo deriva da un'altra idea, il fatto che nella tradizione orientale il sacerdote nell'atto liturgico rappresentasse il Padre nella Trinità. Quindi vi era questa idea che come dal Padre procede il Figlio, e lo procedono Figlio e Spirito, così il sacerdote era visto, soprattutto nella tradizione orientale ancora così, il sacerdote è visto come fonte della liturgia. Di conseguenza il sacerdote è padre, l'altare è il figlio e l'offerta è il figlio, la chiesa come comunità è lo Spirito Santo in questa rappresentazione tipica soprattutto dell'Oriente. Allora, la casa di mio padre dunque indica un luogo di origine in senso più intimo e profondo, il distacco dal quale costituisce una sofferenza enorme ma necessaria. Allora, perché dico questo? Voi leggete in Genesi 24:7, Abramo parla e quando parla di Dio Abramo, per ben due volte, anche al versetto 13 del capitolo 20 della Genesi, quando Abramo parla di Dio tende a precisare questa cosa, colui che mi ha tolto alla casa di mio padre. Lo ripete sempre. Nel nome di quel Dio che mi ha tolto alla casa di mio padre. Guardate che questo termine è fortissimo perché io qua vi ho messo la traduzione così come l'ho trovata nella traduzione ufficiale, ma in realtà lì il verbo dice colui che mi ha preso alla casa di mio padre. Questa formula è una formula sponsale, che si usava quando l'uomo andava a prendere la donna a casa di suo padre. E la userà Rebecca quando parlerà di Isacco. Isacco mi ha preso dalla casa di mio padre. Quindi il rapporto di cui parla Abramo nel dire mi ha tolto alla casa di mio padre, che viene di solito tradotto come tolto nel senso che mi ha strappato, in realtà va ad identificare una sponsalità che sussiste tra Dio ed Abramo. Come lo sposo va a prendere la sposa dalla casa di suo padre, così Dio va a prendere Abramo a casa di suo padre. Che è un uso assolutamente insolito quando parla un uomo, perché un uomo non dice mai mi ha preso dalla casa di mio padre. Ed è un dolore, vi è un dolore nel distacco, perché Genesi 2:4 dice lascerà la casa di suo padre e i due saranno una carne sola, a proposito della sponsalità. Quindi qua c'è più questa dimensione sponsale del prendere dalla casa del padre. Ma la cosa che è più interessante è che in tutta la cultura ebraica, quando Dio si rivela, ogni volta che Dio si rivela, tutte le volte che Dio si rivela sempre in un contesto familiare. Familiare con la G, nel senso di famiglia. Non di familiare, di qualcosa di conosciuto, ma qualcosa che appartiene alla famiglia, perché il Dio biblico è un Dio di casa, è un Dio di famiglia. Quando Dio si presenta, Dio non usa altri titoli per sé, se non il titolo io sono il Dio di tuo padre, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Sempre Dio di tuo padre, quindi io sono il Dio di casa tua. Perché se Bet-Avi significa famiglia, dice io sono il Dio della tua famiglia. Ed è interessante, no? In Esodo 3, che è un testo conosciutissimo, sarebbe il famoso roveto ardente, no? Vi sono due momenti che devono essere interpretati alla luce di questa idea. Il primo momento è quello in cui Dio dice togliti i sandali. Che è un'espressione che tradizionalmente noi interpretiamo come un'espressione di rispetto, perché il suolo che tu tocchi è terra consacrata. Ora, la prima domanda che mi verrebbe da dire è questa, alla luce di quello che ci siamo detti. Se l'ebraismo non conosce l'astrazione, che cosa si intende per terra consacrata? Santità, che cos'è? Perché se non è una categoria astratta, così come la intendiamo noi, tanto è vero che la desinenza è ta con l'accento, Quindi, se la santità non è una categoria astratta, allora quando Dio dice questa è terra consacrata vuole dire qualcosa di concreto, e questo sempre, poi è una domanda che vi dovete sempre porre quando leggete l'Antico Testamento, soprattutto la Torah, Dio in concreto di cosa sta parlando? Perché non sta mai parlando di qualcosa di astratto, sentimentale. Allora, consacrato non ha nessun riferimento all'idea di riverenza, quindi non si tratta di un'idea reverenziale, qualcosa che riguardi un rispetto che bisogna portare per questa terra. Santo significa separato, separato, anche in latino sanciscora significa separare, sanctus è il participio, significa che è qualcosa che non è come altro, semplicemente. Allora, cosa significa santificare il sabato? Significa che se tutti i giorni fai delle determinate attività, il sabato non fai quelle cose, ne fai altre. Nell'idea ebraica, per santificare, santificare significa semplicemente, in maniera molto semplice, distinguere. Quindi come si fa a distinguere il sabato rispetto agli altri giorni? Le attività, gli altri giorni lavoro, di sabato non lavoro. Leggo la Torah, gli altri giorni non posso dedicare tempo allo studio della Torah, il sabato dedico tempo allo studio della Torah. Quando Dio dice a Mosè questa è terra consacrata, questa è terra santa, togliti questi sandali, Dio non gli vuole dire, non ha l'idea di riverenziale, di questa riverenza di cui noi, a cui noi facciamo riferimento, no? Almeno idealmente quando parliamo di questo testo. No, Dio sta semplicemente dicendo questa terra non è come le altre terre, quindi c'è una separazione. E tu ti togli i sandali e poi gli dice io sono il Dio di tuo padre. L'idea di togliersi i sandali, e questo è attestato, non è mai stata utilizzata come una prassi tipica dell'ingresso nei luoghi santi nell'Oriente. È un'idea moderna questa di entrare nel santuario e di togliersi le scarpe per non calpestare il santuario. Sapete, no, l'Islam ha mutuato questa idea, ma è presente in molte culture ancora oggi anche come solo uso di rispetto. Ma nelle culture del vicino Oriente antico ci si toglieva le scarpe solo in un'occasione, quando si entrava in casa di qualcuno. Il togliersi le scarpe è un gesto di familiarità. Cioè, quando si entra in casa di qualcuno, ci si toglie le scarpe, non per rispetto, perché siamo tutti scalzi. E questo è un gesto di mettersi, un gesto semplice, mettersi a nudo per stare tutti insieme allo stesso livello. Non è l'idea del rispetto, quanto l'idea dell'entrare in casa. Se qualcuno ha viaggiato all'estero, in molte culture vi è questa prassi. Penso alla Russia, per esempio, ma in generale tutti i popoli slavi hanno questo uso. Oggi loro dicono per motivi igienici. No, dice, uno viene da fuori, togliti le scarpe, perché in realtà l'origine di questa prassi non è un'origine igienica, non è una prassi di tipo sanitario, quanto piuttosto una prassi che indica questo mettersi a nudo, questo mettersi a livello dello stare insieme. Quindi l'invito di Dio è: questa è casa mia, togliti le scarpe, non è come le altre, non è come l'altra terra, perché questa è casa mia, quindi tu ti togli le scarpe e adesso parliamo, non ti preoccupare, io sono il Dio di tuo padre. È la cosa più rassicurante che si possa dire. Non sono il Dio potente, grande di Israele, il dominatore, il creatore del cielo e della terra, colui che ti ha fatto, eccetera, eccetera, eccetera. No, sono il Dio di tuo padre, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Che se, adesso noi siamo abituati, no, a queste espressioni, e questo è un problema, perché noi ci abituiamo, quindi ormai il nostro orecchio è assuefatto all'idea del Dio di tuo padre. Quindi è un'espressione che... Però il fatto che un Dio si presenti in questo modo è assolutamente eclatante. Perché? Perché nelle teofanie, nelle apparizioni delle divinità, anche del vicino Oriente antico, il Dio nel presentarsi mette in mostra tutto ciò che ha. La prima cosa che fa è un'ostentazione chiara per farti capire chi sono io e chi sei tu. Nel momento in cui Dio dice togliti i sandali, sono il Dio di tuo padre, questo Dio è un Dio di famiglia. E il discorso che si svolge tra Dio e Mosè è un discorso di collaborazione. Cioè, Dio non sfrutta Mosè, Dio collabora con Mosè. Vedete, l'Antico Testamento in generale, se riletto secondo delle chiavi che siano delle chiavi di lettura anche più umane, rivela alcuni aspetti del tutto inattesi, perché purtroppo Don Andrea prima citava Marcione, un po' di marcionismo permane nelle nostre comunità. Marcione dice una cosa molto semplice, dice solo Paolo e parte del Vangelo di Luca possono essere accettati, e nemmeno Paolo tutto. Tutto il resto della scrittura è inutile, perché a noi non serve il resto della Bibbia. E questa vena di marcionismo resta, nel senso che noi leggiamo principalmente i Vangeli, parzialmente le lettere di Paolo, l'Apocalisse, vabbè, non la tocchiamo proprio, fa paura, no? L'Apocalisse di questi tempi non è il caso di leggerlo. E poi l'Antico Testamento, vabbè, qualcosa sì, il Cantico dei Cantici, qualcosa di Osea perché è bello, un po' di Isaia perché ci sta bene in alcune giornate, cioè dipende un po' da... Chiaramente la Torah fino a Genesi ci siamo, già quando ci inoltriamo, metà Esodo pure va bene, già se ci inoltriamo nel Levitico con tutte quelle leggi e tutto il resto appresso, è una tragedia. Però sempre partendo dal presupposto che l'ispirazione non è concentrata, no, non abbiamo un'idea di concentrazione dell'ispirazione, diciamo che la scrittura è tutta ispirata, quindi vi è stato un unico alito che ha ispirato la scrittura nella sua interezza. Allora, quindi sullo sfondo noi abbiamo questa differenza sostanziale. Vi sono due termini per indicare la famiglia nella Bibbia ebraica che descrivono due realtà completamente diverse. Mishpacha è il luogo del servizio ed è semplicemente l'appartenenza in senso più ampio, cioè persone che lavorano insieme con un comune scopo e che appartengono allo stesso clan, quindi è anche una connotazione etnica. Mentre invece dall'altro lato abbiamo un termine che indica un'intimità più profonda, che è questo della casa di mio padre, che indica appunto la famiglia come luogo originario, ha una sfumatura sponsale nel caso di Abramo, mi ha preso dalla casa di mio padre, questa idea dell'entrare nella intimità dell'uomo, andarlo a prendere lì dove l'uomo è più protetto, no? E poi questa intimità profonda che sussiste, no, tra Dio e Mosè, allorché Dio si presenta a Mosè come il Dio di tuo padre. Io sono il Dio di tuo padre. A volte troviamo anche l'espressione al plurale, io sono il Dio dei tuoi padri, e qui rientriamo sempre nell'idea di quella discendenza. Attenzione, perché, come vedremo un po' più avanti, l'idea di discendenza nell'ebraismo più avanti cambierà leggermente. Cioè, noi qui ci troviamo in una fase più arcaica della cultura ebraica, ma la cultura ebraica è una cultura che si evolve. Ovviamente quello che vi ho detto rispetto all'ebraismo biblico non vale assolutamente nell'ebraismo contemporaneo. Cioè, ci troviamo in due mondi completamente diversi, perché sono passati attraverso esperienze diverse. Il Rav vi dirà, il rabbino vi dirà delle cose completamente diverse da quelle che noi, o meglio, alcune riflessioni sono condivise, altre cose ovviamente nell'ebraismo contemporaneo sono nettamente cambiate. Già la terminologia, no? Abbiamo detto che Mishpacha nell'ebraismo contemporaneo indica la famiglia anche come nucleo familiare, quindi c'è un cambiamento. Però più avanti vi sarà un cambiamento graduale, perché la discendenza non sarà più patrilineare, ma matrilineare. La cultura ebraica cambierà questo suo assetto, e questo lo dobbiamo all'incontro con la Persia, molto probabilmente. Quando incontrerà la Persia, non sarà più l'attenzione, non sarà più concentrata sul padre, ma passerà alla madre. E soprattutto nell'ebraismo post-esilico l'appartenenza non è più solo una semplice parentela in senso astratto, ma il vincolo di sangue che ti fa ebreo. Questo nascerà dopo l'esilio in Babilonia, perché in Babilonia praticamente quando Nabucodonosor arriva in Israele deporta gli ebrei provenienti, ebrei provenienti da diverse parti di Israele, deporta alcune tribù di altre popolazioni vicine, le fa vivere insieme a stretto contatto in Babilonia, quindi vi è una mescolanza di sangue. Al rientro da Babilonia, gli ebrei calcheranno la mano sull'aspetto della purità del sangue. Prima di Babilonia questo aspetto è secondario, dopo Babilonia, dove c'è stata una contaminazione, si iniziano a fare i distinguo, ed è lì che subentra la figura della madre. Perché, visto che materialmente il sangue te lo dà la madre, non conoscono i gruppi sanguigni, non hanno nessun tipo di conoscenza che si è... Visto che il sangue te lo dà la madre, perché il bambino vive nel grembo della madre, quindi ovviamente il sangue glielo passa la madre, è importante che tua madre sia ebrea. Tuo padre può essere chiunque, tua madre deve essere ebrea perché la madre passa il sangue. Questa idea la vedremo anche più avanti perché è presente nel libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi è un libro appunto ambientato in questo tempo, cioè dopo l'esilio di Babilonia in gran parte. Come vedete, noi abbiamo citato principalmente la Torah in questo primo approfondimento, con qualche breve riferimento appunto ai libri storici dei re. Ma l'idea dalla Torah, l'idea di famiglia agli scritti successivi cambierà decisamente, no? Decisamente questa idea di famiglia. Quanto tempo abbiamo ancora, padre?
5 minuti.
Allora, visto che abbiamo 5 minuti di tempo, vorrei riflettere in questi 5 minuti brevemente su questa idea della mancanza della categoria dell'astrazione nell'ebraismo biblico, perché è una categoria che a mio avviso è molto interessante anche se applicata al Nuovo Testamento. Quando Gesù nel Nuovo Testamento utilizza determinate categorie, anche quando lui parla, si rivolge a Dio come padre, per esempio, no? E tiene a sottolineare questa paternità di Dio, chiamatelo anche voi padre, l'idea che Gesù ha non è tanto un'idea, almeno a mio avviso da una rilettura ebraica, di un'intimità sentimentale, ecco, di una dipendenza sentimentale, ma ricalca l'aspetto del sentirsi famiglia di Dio. Cioè questa idea di familiarità del Dio di Israele, Gesù la media attraverso alcune sue espressioni che sono inequivocabili nel momento in cui si rivolge a Dio come padre. E questo è sicuramente un aspetto interessante, e così come è interessante il rapporto che Gesù ha con la famiglia, sempre in relazione forse all'ebraismo, no? Chi è mia madre, chi è mio padre, chi sono i miei fratelli? Mia madre e i miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. Questa risposta che viene data a Maria, che credeva che fosse uscito di senno, no? Nel capitolo 3 del Vangelo di Marco, indica una relazione molto particolare. Prima Don Andrea parlava del celibato, no? Della scelta celibataria o della scelta della verginità consacrata nella vita consacrata. Se voi riflettete, un ebreo, come si citava anche la Mishnah, non potrebbe mai entrare nell'ottica di un uomo che non si sposa. Cioè, dalla prospettiva della tradizione ebraica, questo non ha senso, perché tutto ciò che hai è la casa di tuo padre. Quindi la famiglia è tutta derivante da quest'atto dell'uomo che deve prendere moglie per sentirsi famiglia. Al contrario, la donna non deve sposarsi necessariamente nell'ebraismo anche contemporaneo, perché il comandamento biblico dice che non è bene che l'uomo stia da solo, ma non dice che non è bene che la donna stia da sola. Quindi è stato interpretato in questa chiave che l'uomo deve sposarsi, no? In qualche modo. E mi piaceva riflettere su questa idea, no, del celibato di Cristo, prendo questi 5 minuti proprio come questi 2 minuti adesso, come occasione per parlare di questa realtà, perché nella tradizione ebraica le scelte di vita di Cristo sono contestualizzate in una categoria molto particolare e concreta, che è quella dei poveri. Allora, gli Anim, qualcuno dice Anavim, ma Anavim significa gli umili e non significa poveri. Gli Anim, che deriva dalla parola Oni, che significa povertà, questa radice, Chi sono in Israele? Sono cinque, non ci sono dei poveri in senso generico. Allora, il bisognoso in senso generico si chiama Evion ed è un qualsiasi bisognoso che abbia bisogno di cibo, vestiti, acqua e tutto il resto appresso. Mentre invece le cinque povertà dell'Israele biblico che si incarnano in questi anim sono l'orfano, la vedova, la sterile, lo straniero e il lebbroso. Libro del Deuteronomio, capitolo 15, descrive le cinque povertà. Ora, quando si parla di Gesù Cristo, ed è quella la polemica che nasce insieme all'ebraismo del primo secolo, Gesù Cristo incarna queste cinque povertà e dunque non può essere il Messia, perché Gesù è orfano, quantomeno è orfano di padre, perché l'orfano è inteso quantomeno di padre. Gesù ha un padre celeste, ma agli occhi del mondo non ha un padre, non ha un goel, un riscattatore. Gesù è vedovo, nel senso che lui per sé non prende una compagna, quindi è come i vedovi, è qualcuno che non serve. Gesù è straniero, il figlio dell'uomo non ha un posto dove reclinare il capo. Gesù è sterile, perché Gesù non ha figli. Gesù è lebbroso, perché sulla croce, dice Tolstoi, tutti fuggirono per paura di contagiarsi con la croce. Perché la croce ti fa questo effetto, che se vai troppo vicino alla croce va a finire che te ne innamori, dice Tolstoi. Quindi qualcuno per paura di contagiarsi con la croce fugge via come si rifugge da un lebbroso. Allora, anche da una prospettiva, ecco, di questa concretezza biblica di cui abbiamo parlato nell'inizio e del fatto della scelta celibataria di Gesù, se incarnata in quello che Gesù intende vivere, cioè nel farsi uomo e nel farsi povero, questa scelta trova un senso, ma Gesù si fa povero per consolare queste povertà, non solo per essere povero e basta. Perché Gesù fa risorgere il figlio della vedova di Nain, quindi consola due piccioni con una fava, consola la vedova, fa risorgere l'orfano. Nemmeno è nato, è stato appena concepito, che già sta consolando la sterile. E se Elisabetta, tua parente, erano 6 mesi, e al 6° mese lei che tutti dicevano sterile. Guarisce i lebbrosi, è inutile soffermarsi perché ne guarisce in abbondanza in tutti i Vangeli. Gesù riabilita lo straniero. Tra tutti quelli che passavano per la via, solo un samaritano si fermò. Quindi vi è, Gesù incarna, no, queste cinque povertà, e il celibato anche rientra in questo aspetto. Io credo che il sacerdote faccia la scelta celibataria per essere povero con i poveri, no? Cioè per stare in mezzo alla gente. Il mondo, la laicità, il laicismo ci chiede un altro tipo di povertà, che anch'essa è una povertà tutta rispettabile, ma è una povertà di primo step. Quella è la povertà dei beni, che è quella più apparente, che è quella che si vede, più lampante, che è importante, ma esiste una seconda povertà che possono capire solo i cristiani, poi, a questo punto di vista. Perché dall'esterno è vista come una stupidità. Chi sceglierebbe per sé la condizione della sterile? Quando te la trovi, dici, vabbè, la sono trovato, è un problema, cerco di risolverlo, se riesco a risolverlo, troverò un modo di vivere diverso, eccetera, non mi accanisco sull'idea e quant'altro. Ognuno sceglie quando... Ma il fatto di scegliersela la sterilità, lì si pone il problema. Allora, agli occhi del mondo, questo secondo tipo di povertà non può essere compreso, Israele non la comprende, Gesù non ha una famiglia, non ha una bet avi sua, nel senso che non può dire Gesù la mia bet avi, la casa di mio padre sì, ma non ha dei figli che possano riferirsi a lui dicendo la casa di mio padre, e questa è considerata una povertà. Considerata una povertà anche delle più... sapete, no, che la sterilità nel mondo biblico era considerata come una condanna da parte di Dio. Il fatto che Gesù la scelga è un problema. Problema grave, va bene. Vi lascio a riposare, poi ci vediamo per la seconda parte sul libro dei Proverbi. No, è la seconda parte.